esprimiamo il pensiero da un'altra parte. Dio, che è spirito puro, crea spiriti umani facendoli in modo tale che ci sono tante cose che non possono strutturalmente capire. Io ho un Dio di questo tipo qui, gli darei un calcio nel sedere che se lo porta dietro per dei millenni. Gli direi, ma se tu mi vuoi uno che tante cose non le può capire, no? Allora facevi a meno di crearmi uno spirito. Allora facevi a meno di farmi capire che sei stupido tu. Perché io lo capisco che è una cosa assurda. In altre parole, l'umanità di oggi è proprio ancora all'inizio di comprendere la natura dello spirito, di assolutezza, di illimitatezza dello spirito, potenzialmente, certo. Allora diciamo, ci sono tante cose che io ancora non capisco, ma non che non posso capire, non esistono cose che lo spirito umano non può capire. Lo spirito umano è stato creato in modo tale, è una scintilla dello spirito divino, è stato creato proprio con la potenzialità di comprendere tutto, altrimenti non sarebbe spirito. Che poi uno spirito umano che capisce sempre di più e sempre di più, diventa scomodo per i poteri di questo mondo, quelli sono i problemi dei poteri di questo mondo. Non diciamo però che questo spirito qui lo manderemo all'inferno, giusto perché ha coltivato lo spirito un po' di più di altri. Quelli che coltivano lo spirito di più, quelli devono andare all'inferno. Quelli invece che permettono di uccidere lo spirito, tutte queste proibizioni di pensiero che noi chiamiamo la fede, tutti quelli che uccidono lo spirito con le proibizioni di pensiero che si chiama fede, quelli li mandiamo in paradiso. È assurdo! È l'essenza dell'antiumano! E poi ci chiediamo come mai il mondo va a rotoli, la società va a rotoli. L'origine è questo imbambolimento dello spirito. Però se uno pensa di vivere nella libertà creatrice dello spirito, senza pagare nulla nei confronti delle varie autorità costituite, dei poteri di questo mondo, allora ha fatto i conti male, no? Il Cristo ha pagato qualcosa? No, non ha pagato proprio niente. Perché Pilato arriva adesso, Pilato gli dice, ma, non ti rendi conto che io ho il potere di tenerti in vita o dei poteri di mandare a morte? E il Cristo gli dice, tienitelo, mica lo voglio io. Quindi cosa ha pagato il Cristo? Niente. Oppure, detto in un altro modo, quando ero piccolo, mio padre, contadino, mi diceva, di fronte al potere hai solo due possibilità. Ve l'ho detto diverse volte. O diventi più potente di quello lì, però sta attento che è uno strapazzo non da poco, Oppure devi avere le gambe buone. Ma uno che ha le gambe buone paga qualcosa? No, corre. Mica paga nulla, corre. Tante persone si sono immesse in mente che la vita è bella nella misura in cui è comoda e uno ha un po', è sistemato, ha il suo salario, eccetera, eccetera. Non è vero, è una menzogna. La vita comoda è la vita più infelice che ci sia. Non si può avere la vita comoda e la vita felice, fanno a calci e pugni. Perché la vita comoda significa far morire lo spirito, come si può essere felici facendo morire lo spirito? E la vita scomoda è felicità pura, per chi la sa godere. Luciana dice, va avanti con i versetti. Questo 34, un altro risvolto. Il Cristo gli dice... Pilato, sono pensieri tuoi o sono pensieri che hai recepito dal di fuori? In questa domanda c'è, diciamo, una presa di coscienza, aiuta Pilato perché Pilato è un uomo come tutti gli uomini, no? Il Cristo, il Logos, gli dà amorevolmente, sapientemente un aiuto a capire, guarda Pilato, ci sono due cose fondamentali nella vita, o la dipendenza, e allora salta fuori tutta una serie di cose, oppure la gioia, la ricerca dell'autonomia interiore, no? Tu dici, hai detto la parola, sei tu re dei giudei. Sono pensieri tuoi o ho a che fare con te o ho a che fare con i giudei che te l'hanno detto? Con chi ho a che fare? Vediamo come se la cava Pilato. 35. Ma che forse io, dice... Pilato rispose, sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai combinato? Cosa hai fatto? E Pilato ha chiesto, tu sei il re dei giudei? Il Cristo gli chiede, un pensiero tuo o un pensiero di altri? Pilato gli dice, ma in fatto di giudaismo io non sono competente. E io mica sono giudeo. Allora il Cristo gli dice, se tu mi fai una domanda su qualcosa su cui tu non sei competente, qualsiasi risposta io ti dia, rincaro la tua dipendenza. Può mai il Cristo dargli una risposta che conferma, rincara la dipendenza di Pilato da un altro? Contraddirebbe lo spirito del Cristo. Se dici che non sei competente in fatto di giudaismo, o ti adoperi a diventare sempre più competente, o per ora lascialo stare. Quindi questa frase qui è la risposta del Cristo, è il corrispondente nel Vangelo di Matteo dove Pilato si lava le mani, sta cercando di lavarsene le mani. Qui si tratta di una faccenda di giudei, che tu ti sei spacciato per re dei giudei e io non c'entro, io non sono competente in fatto di giudaismo, vai da quegli altri. In altre parole vuol tirarsi d'impaccio il Pilato. Rispose Gesù. E quindi gli chiede, loro ti hanno condannato, loro ti hanno portato a me, vogliono ucciderti ma non possono farlo per legge romana e possono metterti a morte soltanto se io do il decreto di morte e allora io devo sapere cosa hai combinato, cosa hai fatto. Rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo. Ci sono centinaia di conferenze di Rudolf Steiner che culminano in questa frase del Vangelo. Il mio regno non è di questo mondo. Il mio regno è in questo mondo, ma non di questo mondo. L'evoluzione dello spirito umano avviene soltanto nel mondo, ma non è, come dire, l'evoluzione dello spirito non è una faccenda della materia, non è una faccenda di successo sulla faccia di questo mondo. In altre parole, il mio regno non è di questo mondo. Significa tutto ciò che è regno di questo mondo e che ci vuole, perché il regno del Cristo esiste soltanto in questo mondo. Quindi bisogna distinguere tra in questo mondo e di questo mondo. Tra l'altro di questo mondo, nel mondo, facciamo nel mondo, e in greco non è di questo mondo, ma da questo mondo, ek tu cosmo tutu, nel mondo e dal mondo. L'evoluzione dello spirito avviene nel mondo, però tutto ciò che è di mondo, tutto il mondo materiale, no, è strumento per l'evoluzione dello spirito. Non la causa, lo strumento. Condizione necessaria, ma la causa vera dell'evoluzione dello spirito è lo spirito stesso, che vuole e ama lo spirito e lo capisce sempre di più. Allora, la cristificazione dell'uomo, il mio regno, il regno del Cristo, è la cristificazione dell'uomo, la logicizzazione dell'uomo, l'uomo che diventa creatura del Logos, pieno di sapienza, pieno di amore. Riassunto, però capiamoci, non sono termini diciamo da baciapile, no? La cristificazione dell'uomo avviene nel mondo, ma non è di questo mondo. Non viene da questo mondo, non sono i geni materiali, gli atomi di materia, non è la materia a causare l'evoluzione dello spirito, che è una cosa assurda. L'evoluzione dello spirito avviene nella materia, ma non dalla materia. Avrà capito Pilato qualcosa?
Il primo di è.
Com'è?
Il primo di questo mondo.
Sì, ec. Certo, certo. Ma è in senso causale, capito? Non è da questo mondo. Capito? Sì, avviene nella materia, perché dalla materia cosa significherebbe? Che è la materia a causarlo. E questa frase va capita, va messa a fuoco sempre di nuovo, va capita bene perché è l'essenza l'essenza non tanto del cristianesimo, è l'essenza dell'umano. Perché poi nel momento in cui uno la capisce sempre meglio, l'applicazione concreta alla vita di ognuno è immediata. Se io invece tentassi di fare delle applicazioni concrete senza, come dire, questo sforzo di capire l'essenza di questa affermazione, allora cominceresti a dire sì, no, ma non è vero quello che dice, eccetera, no. E ma è perché non si è capito l'essenza dell'affermazione. Lo spirito incarnato si evolve non grazie alla materia, grazie a se stesso. La materia è strumento. La musica, uno suona un violino. La musica da dove viene? La musica è in questo violino, ma non di questo violino, non è da questo violino. Perché se io dico il violino è l'origine della musica, cosa ho fatto? Ignoro l'uomo, come se non ci fosse. E adesso dovrei aspettarmi che il musicista via, caro violino, la musica viene da te. Se la musica viene da te, fammi sentire la musica. Il mio regno è di questo mondo, cioè viene dalla materia. Cara materia, che aspetti a far saltare fuori lo spirito? Il pensiero di Karl Marx era proprio questo. Ma che volete voi cambiare lo spirito, cambiare le menti, cambiare tanto questi borghesi, queste belle pensate di valori morali, eccetera, eccetera, se li trascinano da secoli, non combinano nulla. Cambiate le istituzioni, cambiate la struttura economica. Da lì viene lo spirito giusto. L'umano stravolto. I bravi cattolici adesso sono tutti contenti che io ho detto qualcosa su Karl Marx. La Chiesa cattolica, stessa cosa. Stessa cosa. Lo spirito vero viene dalla Chiesa, non dall'uomo. E la Chiesa cos'è? Un'istituzione terrena. È la stessa affermazione antiumana. L'autonomia è pericolosa. Per chi? per la Chiesa? Problemi loro? Capito, eh? Quando uno dice qualcosa che gli va bene al relatore, allora lo lascia parlare. Quando uno dice qualcosa che non gli va bene, lo so che l'avevi pensato, ti sei, allora l'ho detto io, no? Scusa. Questa affermazione del Cristo, il mio regno non è di questo mondo, questa affermazione sull'umano, sull'evoluzione dello spirito, no? Ripeto, ma è sincera l'affermazione, stiamo balbettando, però teniamo conto che sono affermazioni del Cristo sull'umano che vanno meditate, rimeditate, ogni giorno messe a confronto di altre situazioni, ognuno nella sua vita, eccetera. Io sto cercando di instaurare un regno che è di questo mondo o sto cercando di godermi un regno che è in questo mondo ma non di questo mondo? Che è il quesito fondamentale di sempre, è la grande scelta dell'esistenza. O voglio un regno in questo mondo ma non di questo mondo, oppure voglio un regno di questo mondo. E allora il regno che è in questo mondo ma che è spirituale va a ramengo. In altre parole, o il mio intento, ciò che io voglio è l'evoluzione dello spirito in me e negli altri, allora tutto il mondo della materia è strumento, non è quello che voglio, lo strumento per quello che voglio. Oppure ho perso di vista e non voglio di fatti, perché mi interessa molto il regno di questo mondo, di aver successo, di realizzare qualcosa, e allora non posso pretendere contemporaneamente di avere un regno, di essere sovrano nel mondo spirituale e nel mondo materiale, perché la legge del mondo materiale è il potere e la legge del mondo spirituale è la libertà. O favorisco la libertà e allora voglio un regno in questo mondo, ma non di questo mondo, e non avrò la possibilità di creare potere, oppure voglio, chiamatelo successo, chiamatelo realizzazione, chiamatelo, sì, ma insomma dammi almeno la possibilità di farmi la casa mia. Il pensierino di dire ma anche avere una casa mia non è lo scopo della mia vita, è uno strumento per poi veramente coltivare il regno che non è di questo mondo, che non è in questo mondo, eccetera, no? Però poi uno non si accorge che per avere una casa come la vuole lui, eccetera, ci deve impiegare 10 anni, 20 anni, 30 anni, eccetera, 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 e poi va al cimitero. Non è che sto dicendo nessuno deve avere una casa sua, non ho detto questo. Sto dicendo che noi sottovalutiamo sempre, siccome la realtà materiale si impone, certo che si impone perché è fatta di potere, e siccome lo spirito è così esile, così sottile, perché lo rendiamo forte soltanto se decidiamo liberamente, se non coltiviamo la svegliezza ogni giorno e l'adesione al mondo dello spirito, il mondo della materia si impone con le sue leggi e non ci lascia nessuna forza di esubero, non ci lascia nessun tempo per coltivare veramente quello che è l'umano, l'essenza dell'umano. E le scuse per non arrivare al vero della vita, ma ci mancherebbe altro, ce ne sono le scuse, per questo va fatto, quell'altro va fatto, e adesso i figli vanno portati a scuola, eccetera, eccetera. E adesso ce ne ho tre e sono... La vita è piena di cose che bisogna fare ed è vuota di cose che si vogliono fare. O decido di ridurre un pochino le cose che devo fare, e allora posso aumentare quelle che voglio fare. C'è qualcosa che l'uomo deve? No, l'uomo non deve nulla, perché tutto ciò che dovrebbe lo può volere liberamente, e quindi è possibile vivere senza dovere nulla. È possibile vivere senza far nulla per dovere. perché ciò che va fatto lo posso sempre fare liberamente, scegliere liberamente. E nel momento in cui io non faccio qualcosa perché devo, sono schiavo, non sono libero. Nel momento in cui io faccio qualcosa perché devo, sono schiavo, non sono libero. Sì, però c'ho un bambino piccolo, mica sempre voglio. Però quando hai deciso di averlo, l'hai deciso liberamente, no? No, neanche quello ho deciso liberamente.